meccanismo redistributivo, come quello di cui ci ha parlato ora il professor Trezzi, chiarisca la prospettiva e se volete anche quella zona d'ombra o di ambiguità in cui si colloca il welfare state in quanto tale, o perlomeno il welfare state nella sua ricaduta, nei suoi esiti continentali e non già inglesi, e quindi anche il welfare state napoleonico, per il quale certamente le virgolette sono d'obbligo, ma che pure presenta aspetti interessanti e suscettibili di essere ripresi. Perché si parte da un rifiuto della carità legale sul modello inglese, questo è un punto fermo, però si impone un obbligo alle istituzioni e ai loro patrimoni di far fronte al bisogno. E questo lo si fa nei confronti di istituzioni che sono poste sotto il controllo pubblico, molto spesso sotto il controllo diretto dello Stato, prevedendo persino, anche se poi magari e soprattutto all'inizio non realizzando, il concorso, almeno parziale, dello Stato e soprattutto degli enti locali, qualora le risorse di questi stessi patrimoni non fossero sufficienti. E allora qui si pongono, a parer mio, due questioni che sono quelle essenziali dopo la fine del vecchio sistema di carità corporativo eccettuale. Sono due questioni moderne, cioè da una parte quello di discutere il minimo o comunque un minimo da garantire, perché questo è storicamente il problema allora come oggi all'origine dello Stato sociale, e non già la legislazione del lavoro che produce un'altra cosa, come si vede anche nel dibattito attuale, in cui molto spesso si parla di uno Stato sociale che è tale fino a un certo punto. E accanto al problema del minimo da garantire c'è il problema di un ordine da assicurare, della legittimazione di questo ordine, di una legittimazione sul territorio, quindi di una politica del consenso, io direi ben più che del controllo. E sull'uno e sull'altro fronte è vero che lo Stato pone la sua ipoteca, e stiamo parlando dello Stato napoleonico naturalmente, non di uno Stato leggero, però è anche vero che questo Stato non fa direttamente questo intervento, ma lo delega alle classi dirigenti locali. E anche questo è un aspetto molto interessante, perché è in ambito locale che comunque si gioca tutta la partita. E io vorrei partire per alcune brevi considerazioni da un'osservazione di Vincenzo Cuoco nelle osservazioni sul Dipartimento della Gogna, che lui scrive per il commissario Lizzoli, ma che scrive certamente lui, in cui, criticando molto duramente un sistema di carità generico e indifferenziato, pone bene in evidenza questo tipo di problematica. Perché se è vero che bisogna razionare il sistema, conviene però sempre procedere con qualche progressione, come usa anche la natura nelle sue operazioni. E così allora io non credo che convenga sospendere sul momento tutte quelle elemosine e quelle opere che io chiamo di beneficenza individuale, finché lo stabilimento dell'altra, che io chiamo pubblica, non le abbia rese inutili. Solo vorrei che quest'ultima si attivasse e che per andar di concerto dipendessero da una medesima mano. Indi si potrebbe stabilire in ogni paese una commissione di beneficenza composta dagli uomini più stimabili, i quali conoscessero coloro che hanno un preciso bisogno e sul loro certificato si dispenserebbero nei luoghi stessi e medicine ed alimenti e qualche dote. Il carattere personale di questi uomini forse farebbe crescere le contribuzioni volontarie dei privati e l'essere destinato a una di queste commissioni sarebbe uno dei più splendidi attestati di stima che la patria dar potrebbe ad un suo figlio e questo onore sarebbe l'unica ma non piccola mercede delle sue fatiche. Vorrei che si comprendesse una verità, cioè che organizzata una volta l'amministrazione della pubblica beneficenza, essa non solo non recherebbe verun dispendio allo Stato, ma esenterebbe il governo da molte spese, che potrebbe tentare quelle opere dalle quali la spesa, forse esorbitante, lo tiene oggi lontano. Io sono persuaso che dopo qualche anno questa stessa amministrazione progetterebbe le strade che ora mancano, i canali che ci possono essere utili e che no, che non si può sperare quando la felicità dello Stato è realmente la felicità di ciascun individuo. Certo, questo è un risultato in qualche modo di compromesso, soprattutto con questo richiamo a un'azione locale e sostanzialmente condotta su base volontaria. Però non sfugge l'accezione pubblicistica e interventista e non sfugge naturalmente in sede storica come per arrivare a questo risultato allora si dovette passare attraverso un processo per molti versi traumatico e questo soprattutto laddove non si era esercitata l'azione riformatrice di Maria Teresa e Giuseppe II con tutte le conseguenze che essa aveva avuto nel campo assistenziale e che questa mattina sono state così bene messe in evidenza. Mi riferisco in modo particolare ai territori dell'ex Lombardia Veneta, dove la rivoluzione segna un cambiamento ben più traumatico. Però anche nella Lombardia austriaca il cambiamento di regime politico nel 96 ebbe conseguenze importanti, perché è la rivoluzione che, ricordo a questo proposito gli studi di Carlo Capra sulla ricaduta in campo istituzionale e amministrativo del processo rivoluzionario. È la rivoluzione che consente questo passaggio, il passaggio cioè da un sistema di carità, se non allo Stato sociale dell'8 e 900, quantomeno ai suoi preliminari e a una necessaria riorganizzazione amministrativa inserita in un nuovo quadro legislativo. Se non va dimenticato che la sconfitta del giacobinismo con la Costituzione del 93, che aveva contemplato al suo interno l'affermazione dei diritti sociali, era un fatto compiuto e che la Francia, che estende la sua dominazione in Lombardia, non è certo la Francia rivoluzionaria, vi è però una caratteristica di fondo che, a parer mio, prescinde dal moderatismo del direttorio. Perché nell'azione della Repubblica Cisalpina e quindi della Repubblica Italiana, del Regno d'Italia, si ritrovano i caratteri originali di un'evoluzione che, pur andando, se si vuole, dalla democrazia al cesarismo, dai diritti dell'uomo e del cittadino all'azione più paternalistica dell'età providence, pur se questo è vero, però questo passaggio, questo percorso, non esclude quelle che Tocqueville pochi anni dopo avrebbe rilevato essere le caratteristiche essenziali di una società democratica e del nuovo potere sociale che si afferma al suo interno. Oppure, per usare un sistema di pensiero per tanti versi simile a quello tocquevilliano, com'è appunto quello di Antonio Rosmini, di una doverosa regolazione della modalità dei diritti, non immune, se condotta in termini meramente utilitaristici, dai rischi del perfettismo. Certo, la dimensione del diritto rimane, nel nostro caso, sullo sfondo. Stefano Nutini ha ricostruito il dibattito sul diritto di sussistenza che ruota intorno al congresso cispadano di Modena del 1797, quando viene bocciata la mozione di Notari e Compagnoni. La società deve soccorrere gli infelici dando loro il bisognevole alla vita se non possono lavorare e se il possono somministrare loro dei mezzi onde abbiano a guadagnarselo. E appunto i proponenti sottolineavano che qui non era in gioco l'alternativa tra 93 e 95, ma si trattava dei principi essenziali dei diritti dell'uomo e degli oggetti principali per cui l'uomo si è ridotto in società. E queste poi sono le cose che a Milano aveva già affermato, avrebbe di lì a poco affermato il Galdi nel suo progetto di Costituzione elvetica, quando afferma che ogni cittadino ha il diritto alla sussistenza perché ha un diritto alla vita. Ecco, e quindi io direi che in questo senso la legislazione della Cisalpina, della prima Cisalpina, non va sottovalutata, perché se è vero che il dovere sociale viene prima di un diritto soggettivo del cittadino, si va però verso una democratizzazione del sistema della beneficenza, che il riformismo del secolo precedente si era piuttosto limitato a mettere sotto il controllo dello Stato e che la legislazione veneta, da questo punto di vista, non aveva toccato. Ed era in questo modo che si poteva bilanciare la sottrazione del potere ai corpi e agli organismi tradizionali della società di Ancien Régime, spesso senza qui considerare il problema poi dell'esistenza anche in quel contesto di sistemi pubblici di beneficenza. In ogni modo, decentramento e procedure democratiche dovevano ristabilire un rapporto con la società che si era interrotto, e in questo senso allora si coglie la legislazione che mette la beneficenza sotto il controllo delle municipalità o delle amministrazioni dipartimentali, sia pure sotto la tutela del Ministero dell'Interno. Sono cambiamenti legislativi, come ha ben sottolineato Antonielli, che fanno parte di un processo di democratizzazione. Certo, noi sappiamo che tutto questo era destinato a modificarsi con la stabilizzazione di segno moderato che avrebbe portato alla nascita della Repubblica Italiana ai primi del 1802, dopo il trauma dell'occupazione austro-russa, il ritorno dei francesi, quando appunto prevalgono con i provvedimenti del 1802-1803, voluti da Melzi e soprattutto da Bovara, orientamenti moderati e centralistici, come del resto avveniva in parecchi ambiti e soprattutto in quello decisivo per le future sorti del sistema assistenziale dell'amministrazione periferica dello Stato, con un'evidente ripresa di elementi tipici del giuseppinismo. Ecco, però alcuni elementi di fondo non mutano, anche se per l'appunto rispetto alla legislazione cisalpina si cerca di sottrarre, di togliere un potere alle amministrazioni locali che al Bovara appariva eccessivo. Ed è Bovara che spiega un po' tutto questo, Bovara, protagonista del riformismo giuseppino, spiega tutto questo in un lungo memoriale indirizzato nel 1805 al viceré Eugenio di Beauharnais. In questa prospettiva, ad esempio, viene indicato quale obiettivo da realizzare la concentrazione degli istituti, oggetto di un lungo dibattito. Esso veniva ripreso come soluzione non solo per il vantaggio dell'economia, della semplicità e della regolarità, ma anche per la più agevole possibilità di trovare pochi uomini probi e zelanti quali si preferiscano a questa gratuita gestione, e al tempo stesso per riaffermare il controllo pubblico su qualunque pia istituzione, ed è quello che diceva Cuoco e vale la pena di rilevarlo. Qui Bovara fa altre considerazioni che sono molto importanti a parer mio, perché Bovara rivendica con molta forza il carattere pubblicistico del sistema, sino ad esempio alla possibilità di commutare le disposizioni testamentarie non più rispondenti a un bisogno e alla garanzia di un'adeguata offerta di servizi socialmente necessari, in primo luogo gli ospedali, gli istituti di ricovero, le case per gli esposti, cioè per tutti i soggetti più deboli e a rischio di una emarginazione economica. Bovara ha accenti anche molto sentiti appunto sugli orfani e gli esposti che, abbandonati, potrebbero ricorrere a male arti per sottrarsi all'indigenza, oppure su vecchi e impotenti, certo non colpevoli di trovarsi senza una personale fortuna, oppure di coloni e artisti che vivono di fatica e di industria nella dolorosa prospettiva dell'avvenire. E qui c'è il problema dello sbilancio dei grandi istituti assistenziali, perché aumentava il bisogno, perché erano finite le forme tradizionali di autoregolazione interna della società di antico regime, e quindi vanno create nuove istituzioni, appunto, soprattutto per le categorie più deboli. Ecco, se resta allora lontano un sistema di carità legale che si afferma come polo negativo di un'ampia discussione che coinvolge tutta la cultura europea continentale, però si delinea un quadro di garanzie istituzionali, finisce insomma quella che Albert ha chiamato una politica sociale negativa, perché il controllo e l'intervento dello Stato ripropongono, ma al tempo stesso superano, il modello giuseppino. Non vi è soltanto la riaffermata necessità di una beneficenza, dice Bovara, il più possibile diffusa, ma di un suo pieno inserimento nel contesto politico inaugurato dal governo costituzionale della Repubblica. E allora, se le istanze del triennio vengono disattese, lo sono però in un quadro che non rifiuta il loro valore, intervenendo piuttosto sui tempi e sui modi della loro attuazione. Quindi non c'è un puro e semplice ritorno a Giuseppe II, ma c'è un'affermazione di un nuovo ordine politico e costituzionale quale legittimo interprete delle esigenze e dei bisogni della società, entro cui poi si colloca l'azione della Chiesa e dei privati. E questo non doveva modificarsi in realtà dopo il 1805, quando le istituzioni francesi iniziarono a condizionare maggiormente quelle del Regno d'Italia, nato appunto dopo la fine della Repubblica di Melzi. E mi riferisco in questo senso all'istituzione delle congregazioni di carità in ambito comunale, sul modello dei Bureau de Bienfaisance francesi, e soprattutto al passaggio delle competenze assistenziali dal Ministero per il Culto al Ministero dell'Interno. È interessante vedere come si delinea un sistema di obblighi, che poi sarà ripreso dalla legislazione del Lombardo-Veneto, la legge di sanità del 1806, per esempio la risposta alle malattie contagiose ed epidemiche è a carico dello Stato. I poveri e i malati sono a carico delle istituzioni invece, ma obbligatoriamente, istituzioni che sono obbligate a destinare i loro fondi ad altre istituzioni se queste non ne hanno a sufficienza, ed è il meccanismo che consente di realizzare le case di lavoro, e anche, come recita il decreto istitutivo delle congregazioni di carità, se necessario, al concorso dei comuni. Al tempo stesso la congregazione di carità, al posto degli amministratori, delle amministrazioni di nomina governativa previste da Bovara, la congregazione, pur non essendo comunale come estrazione, come nomina, però consente un raccordo col territorio e consente anche indubbiamente un maggiore coinvolgimento del notabilato locale, di quella borghesia, degli affari, delle professioni nella gestione della beneficenza. Quindi vi è in questo senso anche una un rafforzamento delle basi sociali del regime, anche se il regime cerca ovviamente di cautelarsi rispetto a possibili ritorni democratici. Ecco, sia pure sotto lo stretto controllo del Ministero dell'Interno e delle prefetture, vi è indubbiamente così la partecipazione del notabilato all'amministrazione dell'intero sistema della beneficenza pubblica, una sorta di politica sociale direttamente esercitata sul territorio da parte delle classi dirigenti. E questo perché, se noi andiamo a vedere chi erano i membri delle congregazioni di carità, scopriamo che, a parte il podestà, il sindaco, il prefetto, il viceprefetto, il vescovo, che normalmente non partecipavano, gli amministratori erano poi i precedenti amministratori nominati da Bovara nel 1802-1803. Ma questi amministratori, a loro volta, chi erano? Non erano puramente e semplicemente funzionari e tecnici del settore, ma erano un po' quelli di prima, un po' i vecchi nobili rimasti nel nuovo sistema, erano gli homines novi del triennio, era quella borghesia passata attraverso l'amalgama di Melzi, e questo poi si ripercuote anche ai gradi inferiori, negli impiegati, anche questo direi un aspetto molto importante, per cui certo anche qui continuità indubbiamente, ma al tempo stesso novità in rapporto ad un obiettivo che resta unico. Ecco, e tutto questo, va ribadito, non poteva che passare attraverso il coinvolgimento dei gruppi dirigenti locali, che soli potevano garantire il reperimento delle risorse, per esempio attraverso quel delicato meccanismo delle questue straordinarie, dei grandi lavori pubblici, delle commissioni provinciali di beneficenza dell'età successiva, che poi tendevano a diventare abituali e che potevano in qualche modo garantire in loco il reperimento di risorse che altrimenti non sarebbero state trovate. Se noi andiamo a vedere certi elenchi, soprattutto degli anni più duri, della crisi del 15, del 16, del 17, non è certo un'imposizione fiscale, non è una tassa sui poveri, però ci assomiglia, perché è una sorta di contribuzione regolare che in qualche modo viene data per scontata, per cui in realtà poi le famiglie, i singoli contribuiscono davvero. E in questo senso, ma qui rimando naturalmente a tutti i lavori in proposito di Sergio Onger, qui si inserisce il meccanismo di creazione di quelle strutture destinate a fronteggiare il pauperismo, case di industria, case di lavoro. Sì, certo. E, appunto, questa affermazione allora di un ruolo dello Stato non confligge, a ben vedere, con quella che Jean Humbert ha definito la comunalizzazione delle istituzioni, quale nota dominante della politica, tutta la politica francese, dal direttorio in avanti. E tutto questo, a ben vedere, non è a sua volta in contraddizione con la legislazione complessiva delineata nel 1802-1803 e poi nel 1807-1808, al di là delle difficoltà contingenti e delle incerte applicazioni, perché era in gioco l'affermazione di un diverso ordine politico, il cui riconoscimento, almeno teorico se non pratico, abilitava a svolgere una funzione socialmente utile, regolata dalla legge, tanto per i soggetti pubblici quanto per quelli privati. Qui non c'è solo il problema delle realtà locali, c'è anche il problema dell'attività assistenziale della Chiesa, di cui molto si è parlato. Di fronte a tutto questo, e concludo, la novità maggiore riguarda la chiara definizione di un dovere dei pubblici poteri a intervenire, dei pubblici poteri a iniziare dallo Stato, che se non lo fa lui garantisce che altri lo facciano, garantendo la risposta al bisogno nelle situazioni in cui questa non è altrimenti assicurata, nei confronti di chi, come recita il decreto istitutivo delle congregazioni di carità, vi abbia veramente diritto. E l'esercizio di questo dovere, l'abbiamo detto, non resta però addossato soltanto ai beni delle istituzioni assistenziali, ma anche al concorso dei comuni o dello Stato stesso, sia pure con molte remore, molte resistenze, molti limiti nell'applicazione. E allora è inevitabile che a questo punto, e secondo me solo a questo punto, accanto al dovere si fa strada un diritto che non può naturalmente essere ricondotto all'idea giacobina del diritto di sussistenza, neppure in una formulazione più cauta, però un legame esiste e la politica sociale napoleonica, con tutti i costi che la sua opera di modernizzazione ha inevitabilmente comportato, permette di continuare a pensare l'assistenza anche in termini di diritti. L'orizzonte che si apre, come la vicenda lombarda dimostra in modo esemplare, non ha al suo interno un indebolimento della disciplina sociale, una fine delle politiche di consenso, di controllo e anche di contenimento, ma naturalmente. Però tutto questo si inserisce in un quadro di riferimento e di legittimazione politica che alle benefiche viste del principe aveva definitivamente sostituito i diritti di cittadinanza. Grazie.
Grazie a Bressan per questo suo quadro molto bello, appunto ha chiarito anche questo punto importante che pubblico non vuol dire solo appunto controllo diretto dello Stato, ma anche forme di delega che sono importanti, perché poi qui c'è diciamo questo rapporto tra controllo e consenso, ricerca del consenso per legittimare nel caso poi dello Stato napoleonico le basi del vero del potere e delle istituzioni nate dalla situazione diciamo rivoluzionaria, comunque dall'occupazione francese e poi dalla stabilizzazione dello Stato. Anche molto interessante questo processo diciamo che passa da una forma più democratica, se cosa ho da proposte in chiave più democratica nel periodo appunto della Cispadana, e poi invece a forme più di stabilizzazione, quindi di una ripresa di temi giuseppini, ma se vogliamo sotto una nuova forma. La cosa importante è capire e cogliere, come appunto ci ha fatto cogliere Bressan, le novità che vengono fuori dalla appunto presenza francese, dalle proposte e dalle poi realizzazioni che avvengono in parte non totalmente, ma insomma quello che si avvia come processo di modernizzazione nella Lombardia, a Milano poi in particolare, ma nella Lombardia in generale, quindi negli stati poi sotto il controllo napoleonico. Ma non voglio neppure qui appunto dilungarmi, voglio sottolineare l'interesse di questo punto che ha richiamato anche altre relazioni che dovranno essere o siano state già presentate. Questo dà idea anche del diciamo collegamento che c'è tra le varie parti del nostro lavoro, del convegno, tra le varie relazioni, che ripeto poi potranno essere più adeguatamente viste nel quadro degli atti che ci auguriamo possano essere pubblicati presto. Adesso do la parola alla dottoressa Rita Giudici, che appunto è studiosa, mi pare, soprattutto degli aspetti demografici e sociali, è vero? Ecco, quindi questo appunto introduce questo diciamo tema povertà familiari al plurale, povertà individuali a Milano nell'età della Restaurazione. La parola alla dottoressa Giudici, grazie.
Il carattere non unanime della povertà, in particolare se si riferisca a una condizione strutturale di ceto o piuttosto a uno stato temporaneo e irreversibile dell'individuo, rende difficoltoso accertare il numero degli indigenti, soprattutto in città di dimensioni come quelle di Milano, la cui popolazione passava da 122.000 abitanti nel 1816 a 176.000 nel 1857. Giuseppe Sacchi, ad esempio, attribuiva l'indigenza della popolazione ambrosiana negli anni 40 dell'Ottocento a circa un quinto degli abitanti. Mario Romani, invece, calcolò per gli stessi anni che la metà dei cittadini adulti viveva alla giornata, non in grado cioè di far fronte alle esigenze ordinarie della famiglia e necessitava di ricorrere a forme di carità privata o pubblica, costringendo a lavorare i figli anche a 6 giovani e obbligando le donne a un'alternanza forzata e inesausta tra lavoro e menage domestico. quanto alle fonti ufficiali non mancano esempi di quantificazioni ben più ottimistiche, ma decisamente politiche, della categoria dei poveri, in ragione della nozione ulteriormente disparata di povertà. In ogni caso, quelli di cui discorriamo erano strati sociali di ampiezza per noi inimmaginabile, come ormai convenuto da vari studiosi delle singole realtà urbane della regione e come rivelato da numerosi indicatori sociali. Su Milano, tra l'altro, gravava un sorprendente numero di accattoni a titolo quasi professionale, che ogni giorno inondavano le contrade, e di questo anche che uno o due giorni la settimana passavano di bottega in bottega, dove, e qui cito, essi domandano l'usato centesimo, se lo pigliano din sul banco, dove se lo trovano belle preparato e se ne vanno con Dio. E non è il caso, evidentemente, di ricordare attestazioni meno pubbliche e altrettanto drammatiche di una miseria crescente nel capoluogo milanese, come l'intensificarsi di alcune malattie croniche o l'aumento del numero degli esposti, su cui altri interventi in questo incontro hanno più motivo di soffermarsi. In questa sede intendiamo privilegiare piuttosto un approccio all'indigenza non soltanto come dimensione individuale, ma come condizione che coinvolge l'intero aggregato familiare del povero, il quale dunque partecipa intensamente di dinamiche demografiche e di situazioni abitative comuni a tutti gli appartenenti alla sua famiglia, la quale famiglia, d'altro canto, e non l'individuo isolato, era l'oggetto precipuo di attenzione di diversi interventi di carità e di assistenza. A questo scopo è stata presa in esame la realtà di San Nazaro, ubicata nella zona immediatamente sudorientale rispetto al centro della città. Antica parrocchia, chiamata anche di San Nazaro in Brolo, aveva dimensioni medio-grandi, comprendendo una popolazione di quasi 6.000 abitanti alla data del 1815, cresciuti a 7.400 circa prima dell'unità. Il lavoro di cui qui intendiamo proporre i risultati essenziali si basa principalmente sull'analisi degli stati delle anime del 1815 e del 1857, prescelte a motivo della qualità e della completezza delle informazioni contenute. Nelle due registrazioni sono presenti notizie attendibili sul nucleo domestico, dal nome del capofamiglia al numero e al nome degli altri componenti, al loro grado di parentela, all'età, alla professione di ciascuno, all'indicazione del proprietario dell'abitazione, alla sua ubicazione e particolare non irrilevante ai nostri fini, che qui tuttavia non prenderemo in considerazione, anche il piano a cui la singola famiglia abitava. In entrambi gli status animarum vengono segnalati gli orfani, gli individui infermi e i poveri, precisati secondo la distinzione tra poveri, senza ulteriori accezioni, e poveri miserabili, cioè decisamente in stato di miseria, i quali nella rilevazione del 1857 sono qualificati come poverissimi. Alla data del 1815, su 1.084 famiglie residenti nei quattro comparti in cui era suddivisa la parrocchia, venivano classificati dai compilatori come poveri quasi il 20% dei nuclei e il 15% degli abitanti. 40 anni dopo la situazione era peggiorata, risentendo con ogni probabilità della fase economica e demografica sfavorevole, dovuta alla crisi economica in atto nell'intera regione e alla diffusione del colera nell'ambiente urbano. Al 1857 quasi il 24% delle famiglie, con il 24% degli individui, fu compreso nella categoria di chi era al limite della sussistenza. Il paesaggio sociale era poi animato da un ampio stuolo di irregolari e inclassificabili, vale a dire di vagabondi, di cui veniva segnalato solamente il numero. Nel 1857 erano 70 individui senza nome né residenza, oltre a una grande e innumerabile turba di persone, come notato con senso di inquietudine nel registro di quell'anno. Questa moltitudine di vagabondi e di altri frequentatori giornalieri del quartiere non costituisce l'unico elemento di disturbo, per così dire, dell'analisi familiare della povertà. Un confronto nominativo compiuto su registri anagrafici di 5 anni prima e dopo, ai 2 appena ricordati, ha permesso di fissare anche qui un fatto non nuovo agli studiosi delle comunità urbane dell'Ottocento: la generale ed elevatissima mobilità delle famiglie meno abbienti, sempre superiore al 90% dei nuclei familiari poveri. In altri termini, la maggior parte delle famiglie al limite della sussistenza era solita cambiare abitazione e parrocchia di residenza nel breve volgere di 1 o pochi anni. Una mobilità che nel nostro caso era prevalentemente interna all'ambito cittadino, se prestiamo attenzione alla lista delle professioni ricavabili dai registri parrocchiali. Professioni operanti nel settore dei servizi alla persona, dell'abbigliamento, della casa, di trasporto e di distribuzione commerciale, non sempre improvvisabili da parte di una popolazione di altra provenienza, rurale e stagionale. Tutti i nuclei familiari qui considerati, nessuno escluso, vivevano in case non di proprietà. Di conseguenza essi erano indotti a una mobilità permanente che richiama, almeno in apparenza, quelle delle famiglie coloniche e contadine alla ricerca continua di situazioni abitative e di lavoro più adeguate rispetto ai mutamenti che intervenivano nell'aggregato domestico. Con la differenza che nella parrocchia di San Nazaro e a Milano in genere, le famiglie povere potevano spesso godere per l'abitazione dei notevoli patrimoni immobiliari di enti morali, anche di natura assistenziale e dell'elemosiniera. Una mobilità dunque non drammatica, almeno secondo la descrizione di Cesare Cantù, che la pone addirittura tra gli elementi caratterizzanti il tipo popolare milanese. Quanto all'uomo volgare, al Meneghino, scriveva il Cantù, quasi ogni San Michele muta casa, discretamente improvvido, mette speranza nel lotto e dozze il lunedì. Vuol vestir bene, almeno di sopra, anche i pitocchi da del lui e del lei, e confida nei molti soccorsi di una città che spende all'anno 3.150.000 lire in pubbliche beneficenze e sa che è malato all'ospedale, vecchio luogo Pio Trivulzi, che chiama la sua reggia e la sua nobiltà. Ci troviamo dinanzi, come ovvio, a una complicazione all'analisi, di cui non si può non tener conto in ogni tentativo di conoscere la situazione a partire da una circoscrizione ristretta, qual è quella parrocchiale. Per lo studio delle unità coinvolte nel disagio sociale sarebbe infatti interessante impiegare un metodo di ricostruzione familiare di tipo longitudinale, centrato cioè sui percorsi nel tempo degli individui e delle famiglie. Un metodo però di scarso significato se applicato a una scala troppo ristretta, in un contesto di mobilità elevato e a largo raggio. In questa occasione si è ritenuto comunque significativo tentare un esame della struttura familiare dei poveri di tipo più statico e aggregato. L'analisi riguarda la forma delle strutture familiari, secondo la tipologia delle strutture di famiglia, quale si è ormai consolidata nell'ambito degli studi demografici. Essa sarà articolata, considerando le famiglie povere, secondo lo stato civile del loro capofamiglia, anzitutto distinguendo tra unità fondate su una coppia sposata e unità a cui capo vi era un individuo in altre condizioni, e per quanto concerne le prime, quelle fondate su un nucleo coniugale, distinguendo tra i principali stadi di sviluppo della famiglia stessa. Per semplicità, possiamo assumere infatti che all'origine si incontri la coppia coniugale, organizzata in famiglia semplicemente nucleare, a cui, con il crescere dei figli e con l'avanzare d'età dei suoi componenti, poteva succedere un aggregato più complesso, perché arricchito dalla nuova presenza di altri parenti e degli stessi figli sposati. Oppure un tipo di famiglia ancora nucleare, ma con a capo un solo coniuge, rimasto vedovo. Questi i risultati principali. Tra le famiglie povere di San Nazaro, la condizione più ricorrente era quella della famiglia avente a capo una coppia sposata. La forma di gran lunga prevalente era quella nucleare, che riguardava il 70-80% delle famiglie, con una media di 3-4 figli ciascuna, media leggermente crescente negli anni. Con il passare del tempo, tra i figli prevalgono sempre più quelli di età inferiore ai 12 anni, che intorno all'unità costituiscono oltre il 70% dei figli delle famiglie povere di carattere nucleare. Decisamente minoritario, tra queste famiglie a guida coniugale, il tipo di famiglie non nucleari, nelle forme cosiddette complesse. Per di più, il loro numero diminuisce, secondo una tendenza rilevabile anche in altre realtà della Lombardia. Sono famiglie con solamente uno o due figli e una dimensione media dell'intero nucleo abbastanza contenuta. Se consideriamo che in questo genere di aggregati, per definizione, accanto ai coniugi e agli eventuali loro figli, potevano essere presenti altri parenti. Convivere, una volta sposati, con i propri genitori da parte dei figli era dunque sconveniente, in particolare tra i poveri. Nella fisiologica evoluzione della famiglia povera e urbana, sembra essere raro dunque il passaggio dalla originaria forma nucleare a quella complessa. Era più frequente, invece, il suo permanere o il suo riprodursi nella forma nucleare, magari rimanendo sotto la guida di un solo coniuge, rimasto ormai vedovo. Un dato conferma: nell'insieme delle 216 famiglie povere che risiedevano nella parrocchia di San Lazzaro al 1815, quasi due terzi erano nucleari. Erano quasi assenti le famiglie cosiddette multiple, quelle unità cioè in cui non uno ma due o più nuclei sposati abitavano insieme, eventualmente con l'aggiunta di altre persone. Più frequente è l'altro tipo di aggregato complesso, quello cosiddetto esteso allargato, nel quale insieme al nucleo familiare originario vivono altri parenti non sposati, ma si tratta, come è evidente, di una forma di famiglia abbastanza vicina alla forma nucleare. Il successivo stadio familiare che consideriamo, secondo per importanza tra i poveri di questa parte di Milano, è quello delle famiglie con a capo un coniuge rimasto vedovo. Riguarda ben un quarto delle unità domestiche, che salì a oltre un terzo 40 anni dopo. Tra queste famiglie la situazione più diffusa era quella di unità con una vedova come capofamiglia. Nel 1857 a San Lazzaro incontriamo solo 10 famiglie povere con a capo un uomo rimasto vedovo e 138 famiglie povere sotto la responsabilità di una vedova. Il peso accresciuto alla metà degli anni 50 delle già numerosissime famiglie povere rette da una vedova è spiegabile per un fatto specifico. Le crisi di mortalità appena verificatesi in città per epidemie di colera e le loro conseguenze differenziate sul successivo stato civile degli uomini e delle donne rimaste vedove. Anche a parità di decessi tra coniugi, infatti, era consuetudine che gli uomini si risposassero più frequentemente delle donne. Più che la vedovanza maschile, quella femminile era l'anticamera della povertà. Le crisi naturali di mortalità si tradussero così in un numero cresciuto di famiglie rimaste sotto la guida della sola donna, cadendo perciò in disgrazia. Il che ci porta a concludere che, rispetto alle condizioni sociali delle famiglie, le crisi epidemiche accentuavano ulteriormente il peso già negativo del genere femminile e dell'età avanzata. Dedicherò ora un rapido cenno a un'altra modalità di vita riscontrabile anche tra i poveri, quella delle unità con a capo una persona nubile o celibe. Si tratta di convivenze di individui mai sposati e senza figli, che rappresentano però una modalità decisamente residuale anche nello strato sociale più disagiato, il quale evidentemente partecipa anch'esso della propensione generale a sposarsi o di quella dei singoli a convivere con coppie sposate. Nel caso della parrocchia milanese che stiamo considerando, si incontrano non più di 20-60 persone in tutto, spesso donne, molte senza alcuna indicazione della professione, di qualche serva e cucitrice di età e media abbastanza elevata. Rileviamo solo due aspetti. Anzitutto, a metà anni 50, il numero di uomini celibi e soprattutto di donne nubili che vivevano sole è quasi triplicato rispetto a 40 anni prima, pur rimanendo ancora molto circoscritto. Anzi, l'aumento delle persone sole in genere, nel caso studiato, riguarda quasi esclusivamente proprio celibi e nubili, mentre vedove e vedovi sono meno frequentemente lasciati nella condizione della persona isolata. Ciò costituisce un segno della presenza attiva e operosa nel tessuto sociale milanese di istituzioni di ricovero per inabili, cronici e anziani, soprattutto se isolati. Un secondo elemento da rimarcare riguarda l'aumento delle cosiddette fratellanze, cioè delle convivenze di pochi fratelli e sorelle non sposati, o più raramente di coppie di sorelle rimaste vedove, convivenze di persone di età tendenzialmente adulta e anzi piuttosto